Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, dopo l'acqua viva di Gesù al pozzo di Samaria, nel dialogo con la Samaritana, dopo la guarigione miracolosa del cieco nato di domenica scorsa, dove Gesù si presenta come luce del mondo, oggi ultima tappa del cammino delineato dai primi cristiani per preparare i neofiti al battesimo prima della Settimana Santa, della Domenica delle Palme, c'è questo miracolo strepitoso della, sarebbe bene dire, rianimazione di Lazzaro, perché la risurrezione è quando parteciperemo con lui nella pienezza nell'ultimo giorno e i morti risorgeranno. Sappiamo che Lazzaro poi sarà definitivamente morto in attesa della risurrezione con Cristo. È una pagina, una tappa molto importante nel cammino del neofito, ma anche per noi che durante la Quaresima non ci prepariamo al battesimo, ma a rinnovare i nostri voti battesimali. Vediamo innanzitutto che questa pagina di Giovanni è il settimo segno. Sapete che il libro di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, si può dire che è diviso in due parti: il libro dei segni e il libro dell'ora. Il libro dei segni riporta sette miracoli di Gesù, che a differenza degli altri evangelisti, Giovanni non chiama miracoli, non chiama prodigi, ma chiama segni. E che a differenza degli altri evangelisti, Gesù non richiede la fede per operare. Molte volte sentite dire: sia fatto secondo la tua fede, credi tu, ecco, sia fatto. Qui no, nel Vangelo di Giovanni c'è un'altra prospettiva complementare. I segni, i prodigi di Gesù servono per fondare la fede, far crescere nella fede, maturare nella fede. E il primo grande segno è stato quello delle nozze di Cana. E come si concludeva quel miracolo, se vi ricordate? Si concludeva con Giovanni che dice: Gesù se ne tornò con i suoi discepoli dopo aver manifestato la sua gloria anticipata a Cana, e i suoi discepoli credettero in lui. Come si conclude questo ultimo segno? Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Vedete che il primo e l'ultimo sono appunto, finiscono nella stessa maniera, perché con questi segni Giovanni vuole presentarci la persona di Gesù, l'opera che lui deve fare nei nostri cuori, e chiede a ciascuno di noi la fede. E quindi questo miracolo ci è stato raccontato come gli altri perché in noi nascesse, maturasse la fede. Il contesto di questo brano è verso la fine della vita di Gesù. A Gerusalemme c'è un clima di odio verso Gesù, vogliono ucciderlo. I suoi apostoli sono consapevoli che vogliono uccidere Gesù e hanno un pochino di paura, eh? La morte fa paura. E sta lontano da Gerusalemme. E dice Giovanni che Lazzaro di Betania, il fratello di Marta e di Maria, e dice una cosa un po' strana. Bisogna stare attenti quando Giovanni dice una cosa un po' strana, perché ci vuole far attirare l'attenzione, perché ci vuole dire qualcosa di profondo. Dice: ma il fratello di Marta e Maria. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore. Cosa c'è di strano? C'è strano che siamo nel capitolo undicesimo. Giovanni racconterà di questa unzione nel capitolo dodicesimo. E allora perché ce la mette adesso? Perché vuole farci raggiungere, dato che ci parlerà della puzza, e da 4 giorni che è morto, non aprire quella pietra perché saremo inondati dalla puzza? Vuole farci inondare le narici e tutta la nostra persona da quel profumo costoso di 400 denari che scandalizzò gli apostoli, in particolare Giuda. È uno spreco, è il profumo dell'amore. Il profumo dell'amore che vincerà la puzza della morte. E mandano a dire a Gesù, le due sorelle, colui che tu ami è malato. Che bello questo. E Giovanni, quando ripete le cose, è perché dice: stai attento, qui c'è qualcosa di importante. Subito dopo dirà: Gesù amava Maria, Marta e Giovanni. Lo ripete, perché qui siamo nel cuore del Vangelo di Giovanni. Giovanni scrive il suo Vangelo non come gli altri evangelisti per far conoscere Gesù, la sua dottrina, no. Lui lo scrive l'ultimo per formare lo spirito del cristiano maturo e indirizzarlo all'amicizia. Quando dice Gesù amava Lazzaro, Gesù amava, vuole dire: guarda che Gesù ama te. Giovanni è l'unico evangelista che si autodefinisce come colui che Gesù amava. 5 volte lo dice. Ma perché? Per farti capire che tu sei quel discepolo che Gesù ama e farti entrare in una relazione d'amore con Lui, che ci ha chiamato amici, perché condividessimo tutto con Lui. E in questo contesto dice Giovanni, andiamo, dice Gesù, andiamo di nuovo in Giudea. Quando sente dire dagli emissari delle due sorelle che l'amico suo è malato, che bello anche che non aggiungono altro, non gli dicono vieni, se è l'amico tuo, se lo ami, se ti dico che sta male, che sai? Correrai, no? No, rimane 2 giorni, non corre, e dopo 2 giorni dice agli altri andiamo, Gesù ci spiazza sempre. Ma come, non gli volevi bene? Sì. E allora perché non sei corso? Se mi volevi bene dovevi correre. Quante volte noi abbiamo detto a Gesù la stessa cosa? Se mi volevi bene quel giorno dovevi fare così. Se mi volevi bene quel giorno dovevi intervenire. Se mi volevi bene quel giorno non dovevi fare che accadesse questo. No. Io ti voglio bene e ti amo a modo mio, e il mio modo è divino. Non entra in una logica umana, no? E allora è così bella Teresina di Lisieux quando dice: Signore, Signore, dormi pure nella barca della mia vita, io sono serena, non ti sveglio, perché so che tu ci sei e so che tu mi ami e so che qualunque cosa succeda nella mia vita, tutto coopera al mio bene e alla gloria del Padre. E dopo 2 giorni Gesù dice agli apostoli: andiamo in Galilea. E poi lì se la sono fatta sotto. Dice: ma come? Ma come? Dice: lo sai che lì e tu vuoi che noi andiamo? E Gesù dice: l'amico Lazzaro si è addormentato, io vado a svegliarlo. Giovanni è anche un po' comico, ci fa sorridere, perché quando sentono dire che si è addormentato, io vado a svegliarlo, dice: beh, se sta addormentato significa che sta guarendo, è inutile che noi andiamo lì, lì ci ammazzano. Gesù, non lo capisci che lì ci ammazzano? E lì emerge la grande figura bella di Tommaso. Che fa Tommaso? dopo la risurrezione sappiamo la sua brutta figura, eccetera, però anche lì dirà: mio Signore e mio Dio, ci ha insegnato la più bella preghiera di testimonianza di Cristo. Mio Signore e mio Dio. Quando il sacerdote consacra quell'ostia benedetta, i bravi catechisti di una volta insegnavano: inginocchiati e di mio Signore e mio Dio. E quando alza il calice: mio Signore e mio Dio. E qui Tommaso dice: andiamo a morire con Lui, andiamo. E qui, figli miei, ci sarebbe da dire molto. È bello vedere innanzitutto come questo apostolo trascina gli altri. Vedete, sta passando l'idea di un cristianesimo acqua tiepida, di un cristianesimo sbilenco, di un cristianesimo che mi chiede tutto al più di non scocciare gli altri, di fare il mio dovere, di essere in buone relazioni con tutti, di fare un po' di carità. È stata seppellita l'idea del martirio, cioè della testimonianza, l'idea dell'eroismo. Ditemi la verità: qualcuno vi ha mai insegnato, quanti anni avete? 20, 30, 40, 50, 80? Qualcuno vi ha mai insegnato che nella vita, alle volte, e a tutti succede prima o poi, il Signore ci chiede di essere degli eroi? Qualcuno vi ha mai insegnato questo? Che essere cristiano ti impone in determinate circostanze di essere eroe? Oggi questo, tutt'altro, no, aiutiamolo, questo no, ma qui non ce la fa, è fragile, no? È fragile, sai, le sue ferite, questo e quell'altro. Quel bello schiaffo che ci dava una volta il vescovo a stare a indicare che sei un uomo forte, una donna forte, e nella vita dovrai essere forte, andiamo a morire con lui. E allora conserviamoci questa frase nel cuore, perché ci sono certi momenti nella vita che anche noi come gli apostoli non vorremmo andare, non vorremmo uscire, non vorremmo... mi scoccia, non mi va, è troppo faticoso, andiamo a morire con lui. Gesù ti chiama all'eroismo, ti chiama alla testimonianza, ti chiama al martirio. E vanno. E poi c'è anche un'altra cosa strana che succede. Che cosa succede di strano? Gesù cammina probabilmente altri 2 giorni, perché lo trovano morto da 4 giorni, arriva a Betania, che vuol dire la casa della sofferenza, la casa del pianto, e non entra nella casa. Andatevi a rileggere il Vangelo. Gesù rimane fuori, non entra nella casa. Appena Marta intuisce o capisce che c'è il Signore, esce dalla casa della sofferenza e va incontro a Gesù. Non è Gesù che va incontro a lei. Gesù sta fuori, l'aspetta che esce. E lì c'è quel dialogo stupendo, dove Marta è un'altra che ha fatto una brutta figura con Luca, perché si è presa quel rimprovero: Marta, Marta, tu ti affanni per tante cose, una sola è necessaria. Adesso emerge la grandezza di Marta, che la Chiesa ricorda come santa, non ricorda Maria, la sorella, come santa. Santa Marta, che qui, in questo dialogo con Gesù, chi mi rappresenta, chi mi raffigura? La Chiesa. La Chiesa. Innanzitutto c'è il suo brontolamento: Signore, ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche Maria, quando andrà, dirà la stessa cosa. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai, dice, tuo fratello risorgerà. E lì la risposta di Marta: lo so che risorgerà all'ultimo giorno. La fede della Chiesa. Lo sapete che risorgeremo l'ultimo. Una volta hanno fatto un'inchiesta, una trentina di anni fa, con le persone che uscivano di chiesa dopo aver mangiato Gesù, e hanno chiesto: ma credete nella risurrezione? Non vi dico qual è stata la risposta. Ma io mi chiedo stasera, se qualcuno mi chiedesse fuori dalla porta: ma tu credi nella risurrezione? Marta, rappresenta la tua voce, ti senti rappresentato da Marta che dice: io credo che mio fratello risorgerà. E lì Gesù che dice: io sono la risurrezione e la vita. La risurrezione è una persona vivente, il vivente è Lui, il Verbo, Dio. In principio era il Verbo era presso Dio, e il Verbo si fece carne. Io sono la vita, io sono la risurrezione, io sono la vita eterna. E che cosa fa a questo punto Marta? Va a chiamare sua sorella. Anche qui c'è un'altra cosa strana. Perché? Perché Marta dice a sua sorella: esci, il maestro ti chiama. Ma non risulta che Gesù abbia detto a Marta di chiamare sua sorella. Ha detto una bugia Marta? Assolutamente no. Non era una bugia. E perché lei rappresenta la Chiesa, ha fatto l'atto di accoglienza di fede del Cristo e nella salvezza. E che cosa fa il salvato? Annuncia. Cosa fa? Cosa fece la samaritana? Andò e annunciò: venite. E chiama sua sorella, il maestro ti chiama, perché lo sa che Gesù è venuto per tutti e desidera che tutti vengano a lui, lo sa. E tira fuori sua sorella dalla casa del pianto. E poi altre grandi, profonde frecciate di Giovanni, quando dice che Maria vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, gli altri che erano andati da lì a consolarle la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Giovanni, quando indica il pianto di quella casa, quando indica i giudei che piangono e Maria che piange, usa un verbo greco che vuol dire esattamente una cosa, una qualità di pianto, un tipo di pianto, un modo di piangere, che era in uso anche, io mi ricordo, una cinquantina d'anni fa, quando ero bambino, a qualche funerale di famiglia, certe scene, certi pianti, certi gridi, certe urla, certi clamori. E c'erano anche, l'ho saputo, non li ho visti, qualche anno, decennio prima, c'erano pure le persone pagate per piangere ai funerali, i cosiddetti piangiolini, no? Quel pianto è insopportabile per Gesù. Quel pianto è insopportabile per Gesù. Per questo non è entrato. Perché era quel pianto di dove tutto si chiude qua, tutto è nell'orizzonte terreno, tutto è materia, la morte è disperazione, è la fine di tutto. Non può entrare lì Gesù. E dice ancora Maria, la stessa frase di Marta: Signore, se tu non fossi stato qui, eccetera. E poi dice Gesù, dice Giovanni: Gesù, allora, quando la vide piangere, con quel verbo che vi ho detto prima, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. È forte questo Gesù che scoppia in pianto. Non può lasciarci indifferenti. Ma state attenti a comprendere il pianto di Gesù. All'inizio della messa, se siete attenti, nella preghiera di colletta, il sacerdote ha detto: la Chiesa che piange i suoi figli morti a causa del peccato. Il pianto della Chiesa, il pianto di Gesù, il pianto della Chiesa, il pianto della Chiesa, il pianto di Gesù. La risurrezione di Lazzaro sarebbe stata la più grande anticipazione della sua risurrezione, della sua risurrezione. E Gesù, dice Giovanni, si commosse profondamente. Attenzione, perché è tradotto male, ci svia. La giusta traduzione dovrebbe essere: Gesù si indignò, ebbe un fremito di indignazione. Ah, allora è una cosa un pochino diversa. Si commosse profondamente, uno pensa piange l'amico Lazzaro. No. E perché si indigna? Perché poco prima Giovanni ha detto che veniva da lui Maria piangendo in quel modo, veniva da lui quei giudei piangendo in quel modo. E subito dopo, dopo che lui si indignò, scoppia a piangere e tutti lo guardano, dice: ma guarda come lo amava, guardate come lo amava, sta piangendo. E i cattivi, gli increduli: ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Non sentite una cattiveria in questa frase, no? Un'acidità. C'è una cosa, un momento stupendo di questa persona che si commuove, piange e tu ironizzi. Quanto sei cattivo. E Giovanni ripete, vi ho detto che quando Giovanni ripete, state attenti, c'è qualcosa, drizzate le antenne. Ancora una volta commosso profondamente, ancora una volta con un fremito di sdegno, di amarezza, perché vi ho detto che la traduzione è inesatta. Si recò al sepolcro. Quelle parole acide, quelle parole cattive, quelle parole così fredde di quelle persone lo fanno ancora amareggiare. Come possiamo entrare dentro questa amarezza di Cristo? Come possiamo intuire, capire, percepire qualcosa di questa amarezza di Cristo? Vi ricordate quando raccontò nel Vangelo di Luca di un altro Lazzaro che stava alla porta del ricco Epulone, e quando il ricco Epulone era all'inferno disse: permetti che almeno qualcuno vada lì a avvisare i miei. Cosa disse Gesù? Neanche se uno risorgesse dai morti crederebbero. Voi pensate l'amarezza di Gesù nel dire quello? Neanche se uno risorgesse, è lui che è risorto dai morti. E la consapevolezza di Gesù che tutto il suo patire non sarebbe servito a qualcuno. Ecco perché piangeva. E se non mi fa piangere a me, significa che ancora il cuore della Chiesa non batte nel mio cuore. E poi quel togliete la pietra. No, Signore, perché puzza. Signori miei, ma ci crediamo in Dio? Perché alle volte oggi uno si chiede, in certi discorsi anche di ecclesiastici, ma ci crediamo in Dio? Ci crediamo in Dio? Togli quella pietra. Dio può tutto. Io sono il Figlio, il Verbo. Togli quella pietra. Ringrazia il Padre, che bello, che esempio che ci dà Gesù. Ringrazia prima, perché Lui è Eucaristia, Lui è ringraziamento. E se noi veramente abbiamo appreso qualcosa da Lui venendo tutte le domeniche a fare l'Eucaristia, a mangiare l'Eucaristia, dovremmo diventare anime eucaristiche che sanno ringraziare il Signore di tutto, perché tutto è dono Suo. E poi gli dice: Lazzaro, vieni fuori. Ma non lo dice a Lazzaro, lo dice a me, lo dice a te. Io quando prego su questo Vangelo, veramente, dico a me: Lazzarone, vieni fuori. Lazzarone, vieni fuori. Ciascuno di noi è un grande Lazzarone e deve uscire fuori dalle sue tombe, deve uscire fuori dalle sue situazioni di puzza, di tenebra, perché dobbiamo profumare di Cristo. quel crisma profumato con il quale siamo stati unti deve avere una risonanza nella nostra vita. Dobbiamo essere il suo profumo, dobbiamo essere dei risorti. Vedete, sta passando un'altra idea che può essere vista in un senso buono, ma ci può deviare. L'idea che la Chiesa sia un ospedale da campo. Bisogna stare attenti a questa idea, perché l'ospedale da campo ti fa pensare a delle persone che sono bene o male aggiustate lì, ma rimangono ferite, sfasciate. La Chiesa non è un ospedale da campo. È quella clinica miracolosa, portentosa, dove c'è un primario fantastico che non aggiusta le ossa, ma fa risorgere i morti. E che è lo Spirito Santo. Avete sentito la prima lettura, no? Ezechiele. Io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Ecco il cristiano chi è. Uno che ha sperimentato nella propria vita questa potenza di Dio che fa nuovo tutto. Che fa nuovo tutto. Dove i morti trovano vita. E quel Lazzaro esce bendato e Gesù dice liberatelo. Anche questo è importante, ci ricorda l'ufficio della Chiesa. La salvezza l'abbiamo attraverso la Chiesa, dove troviamo quelle persone che ci aiutano a liberarci da quelle bende. E poi dice e lasciate che cammini da solo. La traduzione giusta sarebbe lasciate che cammini da solo. Cammini da solo. Nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento, camminare ha un senso profondo, forte. Significa camminare moralmente, a testa alta, nelle virtù, nella santità, nella giustizia, nella purezza. Camminare vuol dire questo. E questo è possibile perché c'è questa clinica meravigliosa che è la Chiesa, dove riceviamo lo Spirito Santo, il grande medico, il grande chirurgo, che ci rifà e ci rimette veramente a nuovo. Allora, avvicinandoci alla Pasqua, fratelli e sorelle, chiediamo sempre a lei, alla nostra madre che ci accompagna, che ci aiuti a avere quel suo atteggiamento, che è proprio suo, di custodire queste parole. Lei custodiva quello che avveniva a suo figlio, custodiva la parola, che anche noi possiamo custodirla, perché questa parola produca frutto, perché è parola di vita, è parola potente, c'ha tutta la potenza di Dio di portare in noi santità, gioia, vita eterna, amore per sempre. Amen. È bello avere con noi la Madonna proprio in questo centenario. Un'ultima cosa, si avvicina la Pasqua, fate in modo che quella che chiamiamo la confessione pasquale, che deve essere una confessione più profonda, a cui si dà maggior tempo, maggiore preparazione, sia fatta bene. Non aspettate l'ultimo momento, magari la veglia pasquale o gli ultimi giorni. Sceglietevi un giorno, sapete che qui in santuario c'è sempre un confessore fino a mezzogiorno e dalle 4 in poi anche fino alla messa. E preparatevi bene, vi insegno un modo molto semplice di prepararvi bene la confessione. Vi mettete davanti al crocifisso, fate una preghiera, un'invocazione allo Spirito e poi dite semplicemente al Signore, Signore Gesù, fammi tu l'esame di coscienza. E poi fate silenzio. Non state a pensare cosa ho fatto, no. State a pensare, Lui vi farà con le sue luci. Lui fa fare certi esami di coscienza così penetranti che neanche ve li immaginate. Solo dategli spazio di parlarvi, non che fate un segno di croce e ve ne andate. Fermatevi lì, 10 minuti, un quarto d'ora, perché no, anche mezz'ora, dicendo Signore Gesù, fammi tu l'esame di coscienza. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
Amen.
Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù la sua vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.